Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Visto che la vita cristiana è una vita di fede, fede in Gesù Cristo, il nostro Signore, allora ci è di grande aiuto conoscere sempre più Cristo. Non solo essere studiosi che conosciamo tanti fatti, ma conoscere Gesù Cristo, la persona di Gesù Cristo, il cuore di Gesù Cristo, la potenza di Gesù Cristo, perché la salvezza è camminare per fede in Gesù Cristo. E Dio nel suo grande amore per noi ci dà la Bibbia, soprattutto gli Evangeli, per conoscere Gesù Cristo, in modo che in Cristo vediamo Dio Padre. E stiamo studiando l'Evangelo di Giovanni per conoscere di più Gesù. Ricordate lo scopo di Giovanni? Vi ho scritto queste cose affinché creiate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e che credendo abbiate vita nel suo nome. Se ricordate, siamo in Giovanni 13, siamo all'ultima cena, viene chiamato, perché è l'ultima cena che Gesù ha mai mangiato prima della croce con i suoi apostoli. È giovedì sera. E più tardi, dopo la cena, sarebbero usciti, sarebbero andati al giardino di Getsemani, per Gesù voleva pregare lì, e sapeva che sarebbe lì che Giuda avrebbe portato i soldati, voleva prima pregare, perché evidentemente i soldati, gli uomini armati, sono venuti anche a questa casa. Intendiamo quello da Marco, che probabilmente è lui che era quel giovane che era coperto con solo il lenzuolo. Ma Gesù non era pronto, ha detto no, io devo pregare prima. Quindi è andato al giardino. E quindi qui siamo a questa cena. Gesù sa che a pochissime ore e sarà arrestato, maltrattato, accusato falsamente. Presto, presto la mattina, portato davanti Pilato, poi per le 9 circa, appeso alla croce. Sapeva tutto quello. Aveva lavato i piedi dei discepoli, un atto di grande umiltà, per insegnare a loro e a noi, con l'esempio e con il comandamento che abbiamo letto, che dobbiamo noi, che siamo piccoli, essere pronti a servire. Se Gesù, il Signore, era pronto a servire, anche noi dobbiamo essere pronti a servire e non vivere per noi stessi. Ricordate in Luca quando dice il Signore, quando entrano il servo dai campi, si siederà, diranno ai servi di sedere? No, prima devono servire Lui e poi possono, ricordate quello? Non dobbiamo dire, ma io sono stanco, io ho da fare. No, siamo servi e diamo in base al bisogno, aggrappandoci a Cristo per la forza. E questa è la verità. Poi in quella opera di lavare i piedi, Gesù ha fatto un insegnamento, se ricordate, che c'è un lavaggio intero, e viene tradotto in italiano, fatto il bagno, un lavaggio intero che è la salvezza. Siamo stati lavati dai nostri peccati, la purificazione, rigenerazione, ma poi c'è il lavaggio dei piedi, che vuol dire il perdono per i peccati giorno in giorno. Non si ripete il lavaggio intero, ma tutti i giorni ci serve il lavaggio del perdono dei peccati di quel giorno. Adesso Gesù sta parlando per far capire a loro che sarà tradito. Fra poco dirà anche da chi, da Giuda. E dice questo prima del fatto. E noi potremmo chiederci, ma perché c'entra? E Gesù stesso spiega perché dice a loro prima. non sono coinvolti loro in quell'atto di tradimento, ma vuole che sappiano prima, e vi spiego come. Quindi riprendiamo Giovanni 13 con il versetto 18 e 19. Non parlo di voi tutti. Io conosco quelle che ho scelto, ma bisogna che si adempia questa scrittura. Colui che mangia il pane con me mi ha levato contro il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto, crediate che io sono il Cristo. Avevo parlato che siete lavati, e qui dice, non parlo di voi tutti. Io conosco quelli che ho scelto. Dall'inizio Gesù sapeva che Giuda non era mai suo. Dall'inizio. Non siete tutti lavati. Stavo parlando di quel lavaggio. Non siete tutti. Non parlo di voi tutti. Io conosco quelli che ho scelto. Ma serviva uno del mio cerchio intimo a tradirmi. Quindi quando ho scelto apostoli, ho scelto anche Giuda. Dall'inizio. Gesù non era sorpreso, era il piano di Dio. Perché gli ha detto, ma perché hai scelto Giuda? Bisogna che si adempia questa scrittura. Colui che mangia il pane con me, nella Bibbia mangiare il pane con qualcuno rappresenta sempre un rapporto intimo. In Apocalisse quando dice, io sto alla porta e busso, se uno apre entrerò e mangerò con lui, cenerò con lui. Nella Bibbia, mangiare il pane con qualcuno implica un rapporto intimo. E la scrittura, nell'Antico Testamento, c'è la profezia di questo che dice, colui che mangia il pane con me, mi ha levato contro il suo calcagno. Nel piano di Dio, Gesù doveva essere tentato, provato in ogni modo, era stato tentato anche nel tradimento. E quindi Gesù dichiara loro che succederà questo, ma lo scopo per cui lo dice in anticipo, 19, ve lo dico fin d'ora, prima che avvenga, affinché quando sarà venuto, crediate che io sono il Cristo. Ve lo dico già, in modo che dopo potete dire, ma lui sapeva, è il Cristo. Un uomo non sa. Gesù sapeva, non c'era nessun segno finora che Giuda stava per tradirlo. Non c'era qualche evidenza. Infatti vedremo fra poco che i discepoli, quando Gesù dice uno di voi, si guardano, ma chi? Totalmente, ma chi? Quindi non che perché aveva visto e che Gesù è Dio, sa tutto e vogliono che dopo il fatto, sapendo che lui aveva capito prima che ci fosse evidenza, allora egli è il Cristo, è divino, sa tutto. E la cosa meravigliosa è che Dio sa tutto dalla mia vita e dalla tua vita. Noi no. Io non so quello che succederà oggi, figuriamoci domani. Lasciamo stare fra un anno. Ma Dio sa tutto, sa quali prove e difficoltà e benedizioni ha riservato per me e per te. Sa tutto, ogni dettaglio della tua vita e della mia vita è sovranamente controllato da Dio per portare a compimento il piano di Dio per noi. Romani 8, quelli che lui ha chiamato c'è anche giustificati e glorificati, c'è un processo, non leggo tutto. Dio ha un piano, Efesini 1, di presentarci santi senza macchia, irreprensibili davanti a sé nell'amore. E come tutto doveva adempiere nella vita di Gesù per essere il Salvatore che è, tutto il piano di Dio per noi, compreso tutte le prove, devono adempersi. Quindi quando succede qualcosa, non dobbiamo agitarci. Possiamo con calma dire: Dio, è tutto secondo il tuo piano, non che capisco, ma posso sapere. E questo è da dove viene la mansuetudine. Cos'è mansuetudine? Rimanere calmo in mezzo alle difficoltà, alle prove, la provvidenza di Dio, sapendo che Dio è in controllo e perciò sono calmo. Non capisco, ma so che Dio è in controllo. C'è un'altra verità qui che mi colpisce tantissimo. Gesù sapeva che sarebbe stato tradito. Cosa fai tu se sai che qualcuno ti tradirà? Vai avanti lasciandolo tradirti, perché sapendo riesci a non essere tradito. Quindi vai avanti o cambi strada in modo di non essere tradito. Io so quello che farei io e credo ognuno di noi. Se tu sapessi con certezza di un tradimento, andresti avanti o cambieresti strada? Gesù non ha cambiato strada. Perché? Perché non ha cambiato strada? Perché è andato dritto verso il tradimento? Perché voleva compiere la volontà di Dio di provvedere la salvezza per noi. Questo non è il mio cuore, ma questo è il cuore del nostro Signore. A questo punto Gesù ricorda loro, e qui tramite la scrittura ricorda anche noi, che Egli è il Cristo mandato dal Padre, e che ricevere Lui è ricevere il Padre, e ricevere colui che Lui manda è ricevere Lui. Leggo versetto 20. In verità vi dico, chi riceve colui che io manderò, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Questo è importante capire. Gesù sta dichiarando che Egli è stato mandato dal Padre. Quello abbiamo letto in Giovanni finora tante volte. Gesù è mandato dal Padre. E poi qui impariamo che Egli, per conto suo, come Cristo, manderà altri nel mondo per proclamare l'Evangelo. Colui che riceve uno che Cristo ha mandato sta ricevendo Cristo, e chi riceve Cristo sta ricevendo colui che ha mandato Cristo, il Padre. Allora, il senso di ricevere è che arriva il messaggero, chiunque proclama l'Evangelo, e tu ricevi nel tuo cuore il Cristo proclamato. Così dice Giovanni 1, cos'è, 12, è venuto ai suoi e non lo hanno ricevuto, ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, Egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome, accogliere, prendere dentro, aggrapparti a Lui per fede, questo è ricevere. E colui che riceve chi manderò, quindi non è che prendi quella persona nel tuo cuore, ma Lui proclama Cristo e tu ricevi questo. Stai ricevendo Cristo e quindi stai ricevendo il Padre. E questo è meraviglioso. Uno, se tu hai creduto all'Evangelo, hai ricevuto Cristo e hai ricevuto il Padre. E vuol dire anche che noi possiamo essere strumenti mandati da Dio per portare altri ad avere Cristo. Vuoi una vita che conta? Non è avere una vita con meno problemi, non è avere abbastanza riposo, non è avere quello che ti serve, non è assolutamente avere una vita dove gli altri ti vedono bene. La vita che conta è essere usato da Dio, come uno mandato da Gesù Cristo per essere luce in un mondo di tenebre. Luce, luce affinché chi non conosce Dio arriva a conoscere Dio, o Dio viene glorificato nella proclamazione, è luce per chi conosce Dio, ma è debole, stanco, scoraggiato e vede più di Dio. Questa è la vita che vale la pena. Di non tener conto di come stai, di non tener conto dei tuoi problemi, ma tener conto di un'altra porta aperta dove tu puoi aiutare qualcuno a vedere più Cristo. Questo è quello che conta. Questo è quello che conta. Vuoi una vita che conta? Questa è l'unica vita che conta. Allora si vive nella semplicità. Non vuol dire che ogni donna smette di curare la famiglia, va in piazza, non sto parlando di quello, ma vive anche in casa, nei rapporti, con i figli, con il marito, con le sorelle. Questo è un esempio di donne. Innalzando Cristo tutti i giorni. Che privilegio essere mandati da Gesù Cristo. E siamo mandati. Viviamo il nostro ruolo. Allora, inizia qui un passo molto triste e pesante, perché qui Gesù dichiara in modo più diretto, più chiaro, che sarà tradito e poi dirà chi è che sarà Giuda. C'è poco nella vita che ferisce quanto il tradimento. Sei un nemico che non è mai stato nessuno per te, ti ferisce, ti fa del male, il male ti ferisce. Ma non è lo stesso dolore che se uno che ti ha amato, uno che doveva amarti, ti fa quel male. Cioè non c'è paragone. Il dolore del tradimento è peggio del dolore di quello che ti hanno fatto. È vero, chi è stato tradito sa questo. Tradimento, il dolore di essere tradito è peggio del male che la persona ti fa. E così Gesù sta dichiarando che sarebbe stato tradito proprio da uno di loro. In Ebrei abbiamo citato che Gesù è stato tentato come noi in ogni cosa per poter essere un sommo sacerdote che può simpatizzare con noi. Grazie a Dio. Allora, in questo brano leggiamo di come Gesù dichiara in modo diretto ai suoi discepoli che sarà tradito da uno di loro, e poi quando chiedono chi è, lui indica con un segno chi sarà. Voglio leggere da 21 a 30 e poi considerare quello che leggiamo. Ricordate che qualunque dolore tu avrai nella vita, ingiustizie, Gesù di più. Tradimento, Gesù di più. Problemi, Gesù di più. Dolori fisici, Gesù di più. Gesù di più. Qualunque cosa che tu passi, abbandono, Gesù di più. Ricordati questo. Tu non puoi mai soffrire più di Gesù. Hai un sommo sacerdote che può simpatizzare con te. Leggo. Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e testimoniò e disse: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. I discepoli allora si guardarono l'un l'altro, non riuscendo a capire di chi parlasse. Or uno dei discepoli, quello che Gesù amava, era appoggiato sul petto di Gesù. Allora Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale egli parlava. E quel discepolo, chinatosi sul petto di Gesù, gli chiese: Signore, chi è? Gesù rispose: è colui al quale io darò il boccone dopo averlo intinto. E intinto il boccone lo diedi a Giuda Iscariota, figlio di Simone. E allora dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Gesù dunque gli disse: quello che fai, farlo presto. Ma nessuno di quelli che erano a tavola comprese perché gli avesse detto ciò. Alcuni infatti pensavano, poiché Giuda teneva la borsa, che Gesù gli avesse detto: compra le cose che ci occorrono per la festa, oppure che desse qualcosa ai poveri. Egli dunque, preso il boccone, uscì subito. Ora era notte. Questo brano ci aiuta a comprendere un pochettino di più l'immenso prezzo che Gesù ha pagato per salvarci. Certamente Gesù è Dio, ma Gesù è diventato anche pienamente uomo. Perciò conosceva tutti i dolori che conosciamo noi. Non è che, ma essendo Dio non li facevo male. No, faceva male, orribilmente male, al punto che qui leggiamo, dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito. Lo spirito di Gesù, il suo cuore, noi diciamo, fu turbato. Così dice, usando quella parola, Giovanni 14 e poi anche in versetto 27 di Giovanni. Giovanni 14:1, il vostro cuore non sia turbato, ma il suo cuore era turbato, perché sapeva che doveva passare queste prove e che sarebbe perfino abbandonato dal Padre, a differenza da noi. Il suo cuore era turbato, perché lui sapeva che uno degli apostoli che aveva accompagnato lui circa 3 anni, giorno per giorno, aveva mangiato con lui, aveva visto l'opera di Dio compiuta da Gesù e fra di loro, era stato in un cerchio intimo, aveva ascoltato gli insegnamenti di Gesù, sapendo che uno del suo cerchio intimo stava per tradirlo, pieno di Satana, turbava il suo spirito. Ma Gesù non si è tirato indietro, andava avanti perché voleva compiere l'opera per cui era mandato. Voleva andare alla croce per subire l'ira di Dio per i nostri peccati e sapeva che questo faceva parte. I discepoli erano spalorditi, cioè uno di noi ti tradirà. Cioè era inconcepibile. Ricordate? Erano usciti due per due insieme? E uno di loro è andato in missione con Giuda. Avevano condiviso tutto insieme. Allora, uno dei discepoli, Pietro, era il più impulsivo, quello che agiva sempre prima. E noi vediamo questo costantemente. E così Pietro chiede a Giovanni, e vi spiego che sappiamo che è Giovanni, di chiedere a Gesù chi è. Ha fatto segno, chiedigli chi è. E Giovanni chiede e Gesù spiega. Leggo 22 e 26. I discepoli loro si guardarono l'un l'altro, non riuscendo a capire di chi parlasse. Or uno dei discepoli, quello che Gesù amava, era appoggiato sul petto di Gesù. Allora Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale egli parlava. E quel discepolo, chinatosi sul petto di Gesù, gli chiese, Signore, chi è? Gesù rispose, è colui al quale io darò il boccone dopo averlo intinto. E intinto il boccone lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. Capisco che erano sconvolti, capisco. Sembrava impensabile, eppure sapevano che quello che Gesù dice è la verità. Perciò guardavano gli uni gli altri dicendo, ma chi sarà? Chi sarà? Gesù dice che ci sarà, allora vuol dire che sarà, ma chi? Chi farebbe questo? Avevano condiviso tutto per 3 anni. Erano usciti insieme a scacciare i demoni, a guarire, a proclamare i regni di Dio. Era impossibile immaginare, ma sapevano che Gesù ha detto, quindi è vero. E poi Pietro chiede, al discepolo che Gesù amava. Come sappiamo che quello è Giovanni? In questo Evangelo Giovanni non mai dice il suo nome, non dice mai di se stesso, ma sei volte parla di sé dicendo l'apostolo che Gesù amava. Ma come so che è Giovanni? Perché in questo Evangelo ci sono situazioni dove spiega che l'apostolo che Gesù amava e Pietro correvano alla tomba. E in un altro Evangelo diceva Pietro e Giovanni correvano alla tomba, loro due. Quindi è chiarissimo che era Giovanni. Infatti, una cosa letteraria, a volte è normale non menzionare se stesso. Quindi Giovanni non diceva il proprio nome, ma quando parlava di sé diceva la verità, il discepolo che Gesù amava. Però sappiamo che era Giovanni confrontando un Evangelo con un altro. Allora Giovanni sta lì piegato sul petto di Gesù, proprio appoggiato a Gesù. E Pietro è lì davanti dove potevo vedere Giovanni e quindi fa cenno a lui. Questo è Pietro. Chiedi chi è. Nessun altro osava, ma Pietro, chiedili chi è. E Giovanni, stimolato da Pietro, chiede. E Pietro era sempre il primo a reagire. Ricordate quando Gesù camminava sull'acqua? Avevano timore. Sono io, ma se sei tu, chiamami di venire sull'acqua a te. E quando un'altra volta erano in barca tutta la notte senza pesci, Gesù sulla riva, ma non capivano che fosse Gesù, aveva detto gettate dall'altro lato, una raccolta miracolosa di pesci, e quando venendo, ah, Gesù, gli altri remavano. Cosa fece Pietro? Si butta nel mare per arrivare prima. Questo è Pietro. Quando lavava i piedi e ha capito che deve essere lavato, allora non solo i piedi, anche le mani e la testa. Questo è Pietro. Quindi sentono uno di loro e tutti, ma chi? E Pietro, ma chiedeli. E Giovanni chiede. E Gesù spiega con un simbolo che non si può, un modo che non si può sbagliare, so per intingere questo pane per mente e poi darò a qualcuno, allora è colui a cui do, allora non si può sbagliare, intinge, manda, dà questo a Giuda Iscariota. E sanno, allora è Giuda, che tristezza. Ma di nuovo mi fermo sul fatto che Gesù sapeva tutto esattamente. Ma non si è ritirato indietro. Aveva scelto Giuda perché sapeva che doveva soffrire anche il tradimento e serviva un falso credente per essere tradito. Serviva un falso apostolo per essere tradito, e sapeva che era necessario per essere tentato in ogni cosa, serviva quello. Quindi quando ha scelto anche Giuda. Allora notate e pensate a Giuda. Giuda aveva già prima di questo scelto di tradire Gesù, dopo la cena dove Maria aveva unto i piedi di Gesù con quell'olio costoso, se ricordate, e Giuda per primo, ma avrebbe potuto vendere quell'olio per 300 denari, un patrimonio, per aiutare i poveri. Ma poi abbiamo letto, disse questo perché lui voleva, ok, prende l'olio, vai a venderlo, e i soldi avrebbe preso per sé, perché era ladro. Abbiamo letto quello. Quindi lui era attaccato, invece Gesù non gli stava arrivando ad avere più ricchezze come lui voleva. Era attaccato ai soldi. E quindi dopo quella cena, quando lui diceva hanno sprecato, che non era uno spreco, era onorare Gesù, quell'olio profumato, costoso, Giuda era andato dai capi dei sacerdoti e per dire che avrebbe tradito Gesù. E voglio leggere prima nel nostro brano, da 27 di nuovo. Allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Gesù dunque gli disse, quello che fai, farlo presto. Ma nessuno di quelli che erano a tavola comprese perché gli avesse detto ciò. Alcuni infatti pensavano, poiché Giuda teneva la borsa, che Gesù gli avesse detto, compra le cose che ci occorrono per la festa, oppure che desse qualcosa ai poveri. Egli dunque, preso il boccone, uscì subito. Ora era notte. Satana entrò in Giuda. Quando una persona rifiuta la luce, rifiuta Gesù Cristo, diventa più prigioniero a Satana. Se ricordate in Efesini 2, leggiamo di tutti coloro che sono senza Cristo, che sono sotto la guida del principe dell'aria, che è un nome per Satana. E mentre leggiamo, notate che Paolo sta parlando ai credenti che anche voi eravate quello. Non dobbiamo mai vantarci. Leggo Efesini 2, 1 a 3. Egli è Dio. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli, nei peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente. Eravamo, per natura, figli di ira, come anche gli altri. Chi non ha Cristo è guidato dal principe della potestà dell'aria, da Satana. E nel nostro brano Satana non solo ha guidato, ma proprio entrò in Giuda. Però voglio ripetere che Giuda già non era mai rigenerato. Gesù aveva detto, abbiamo letto, so quelli che ho scelto. Non è per voi tutti, non ho lavato tutti. E dopo quella cena con Maria, che aveva unto i piedi di Gesù, in Matteo leggiamo di quella cena e subito dopo leggiamo di quello che è successo. Leggo Matteo 26, da 14 a 16. Questo è dopo quella cena dove Gesù fu unto. Allora, uno dei dodici, di nome Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse loro, quanto mi volete dare, perché io ve lo consegni? Ed essi gli contarono 30 sicli di argento. E da quell'ora egli cercava l'opportunità di tradirlo. Dopo quella cena, ha detto, basta, io voglio soldi. E come posso avere i soldi se consegno Gesù ai capi religiosi? E gli hanno dato una grande cifra. Quindi, questo era già il cuore di Giuda. Il suo tesoro non era Gesù. Il suo tesoro erano soldi. E così è arrivato il momento stabilito da Dio per lui di tradire Gesù, perché Gesù aveva un appuntamento, doveva essere arrestato quella sera. E quindi era ora. I capi dei giudei avevano già deciso, non lo arrestiamo durante la festa, ma Gesù dice, no, io devo essere arrestato adesso, stanotte. E così ordina a Giuda, quello che fai, farlo presto, vai subito a prendere gli uomini e arrestarmi. Perché è un appuntamento, devo essere sulla croce domani mattina. Anche lì vedo il controllo di Dio su tutto. I giudei avevano già deciso e dichiarato, non lo arrestiamo in questi giorni, aspettiamo dopo la festa. Satana e gli uomini non determinano quale prova ti arriva e quando. Dio determina. Dio determina quale prova ti arriva e quando ti arriva. È in controllo di tutto. Anche prove tremende e terribili come il tradimento. stabilito da Dio fino all'ultimo dettaglio. Tornando al nostro brano, è molto importante notare il simbolismo nell'ultimo versetto, cioè è una verità ma anche simbolico. Dopo che Giuda aveva preso il boccone che Gesù aveva dato a lui per identificarlo agli altri apostoli, uscì subito sotto l'ordine di Gesù, uscì subito. E poi Giovanni aggiunge le parole: ora era notte. Ma sì, era notte, era la cena. Sono usciti, era tardissimo. Certo era notte, ma non è solo per dirci che ora era. Dove uscì? Lascia la luce per andare nelle tenebre. Lontano dalla luce. Stava lasciando la luce che aveva seguito da 3 anni, andando a quello che il suo cuore desiderava. Le tenebre, godere il peccato. Lasciava la luce per andare fuori nella notte, lontano da Dio, lontano dalla salvezza. Lasciava la luce per cercare di soddisfare di più la sua carne. Ma alla fine, scegliendo la notte, scegliendo le tenebre, ha portato tenebre eterne. Quanto è importante per ognuno di noi di valutare se stiamo veramente camminando nella luce in ogni campo della vita, oppure se cerchiamo di lasciare i tenebre. Se io lascio pigrizia nella mia vita, so quello che dovrei fare, ma non ho voglia, sono stanco, io sto lasciando tenebre nella mia vita. Se io voglio gloria dagli uomini, io sto lasciando tenebre nella mia vita. Se io non voglio umiliarmi per confessare apertamente e uno mi parla e mi indurisco, sto lasciando, sto scegliendo di uscire nella notte, lontano dalla luce. Non fare questo. Se tu vuoi Cristo, se vuoi la gioia, la salvezza, la pace di Dio, non devi restare in alcun campo nelle tenebre. Lascia le tenebre in ogni campo della vita. Hai vissuto per anni con pigrizia, dando spazio alla carne, lamentandoti, con orgoglio, cercando gloria, non importa. Lascia, confessa, vai totalmente alla luce. Pensando a Giuda, che terribile. Giuda aveva passato 3 anni con Gesù, aveva visto la potenza di Dio. Aveva capito che Gesù è il Cristo. Era stato usato dallo Spirito Santo. Lo Spirito usa anche i non credenti per compiere la sua volontà. Ma non aveva mai accettato di abbandonare il suo peccato. Non aveva mai accettato Gesù come il suo Cristo. Giuda è un esempio di Ebrei 6. Da 4 a 8. Proprio un esempio, vi leggo. Quelli infatti che sono stati una volta illuminati, hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire, se cadono, è impossibile riportarli di nuovo al ravvedimento, poiché per conto loro crocifiggono nuovamente il Figlio di Dio e lo espongono all'infamia. Infatti la terra, che beve la pioggia che spesso cade su di essa e produce erbe utili per quelle che la coltivano, riceve benedizioni da Dio, ma se produce spine e triboli, è riprovata, è vicina ad essere maledetta e finirà per essere arsa. Giuda aveva bevuto la pioggia che spesso cade, ma non aveva mai veramente ricevuto il nuovo cuore. Esternamente si era ravveduto, per forza, esternamente, ma non di cuore. Conosceva la potenza del mondo a venire, aveva visto la potenza di Dio davanti ai suoi occhi più volte, avevo gustato il dono celeste, avevo proprio vissuto i miracoli, partecipe allo Spirito Santo che lo aveva usato quando è andato tu per tu a proclamare, ma non era salvato. Giuda è un esempio di questo. E quindi finirà per essere arsa, vicina ad essere maledetta quella terra. Questo è Giuda. Oggi ci sono persone che si avvicinano a Cristo, diventano parte di chiese, possono anche predicare, pregare, evangelizzare, vedono l'opera di Dio, gustano la parola, vedono la potenza di Dio che cambia vite, partecipano allo Spirito Santo, ricordate in 1 Corinzi 7, parlando di figli di credenti, non sono salvati ma sono santificati. Non è la salvezza quello. Ma gustano il dono celeste, vengono eliminati, sono partecipi dello Spirito Santo, gustano la buona parola di Dio come Giuda, gustano le potenze del mondo a venire, vedono Dio cambiare persone in loro casa e in chiesa, ma non accolgono mai la verità nei loro cuori. E perciò quando cadono, non tornano a Cristo. Questo è quello che è successo con Giuda, è passato dalla luce fuori nella notte, tenebre, lontani da Dio. Nella salvezza si va dalle tenebre alla luce. Giuda è andato dalla luce alle tenebre. Prego che possiamo vedere la stoltezza di lasciare peccato nella nostra vita. Quello che sia. Lamentarsi. Orgoglio, non apprezzare le redenzioni, cercare gloria per noi, qualunque peccato, pigrizia, concupiscenza, o che possiamo vedere, no, non voglio le tenebre, che possiamo resistere il peccato e combattere fino al sangue, o che possiamo dire, voglio solo la luce nella mia vita. Questo Vangelo mi sta facendo vedere più di Cristo. E qui ancora Dio mi ha ricordato, Dio ha tutto sotto controllo nella mia vita e nella tua. Nulla succede che non è secondo il piano di Dio. Non arriva nessuna cosa, nessun problema, nessuna difficoltà, nessuna malattia, nulla se non è secondo il piano di Dio. Quindi non devo mai chiedere perché. Dio non mi spiega, ma so che Dio è in controllo. Quindi non grido disperato, perché hai permesso questo, implicando che Dio abbia sbagliato. No, mi fido. Perché Gesù è stato tradito? Perché era parte del piano di Dio. In quel caso, per lui di essere il nostro grande sommo sacerdote che può sempatizzare con noi. E Gesù non si è ritirato indietro, pensate a quel cuore. Non si è ritirato indietro, sapendo tutto, è andato davanti perché voleva andare alla croce per salvare noi. Non lamentarti per le prove passeranno. Trova gioia che Gesù è andato avanti alla croce per te. Perché devo lamentarmi di una prova che dimenticherò? Quando posso gioire nel sacrificio del mio Signore, l'agnello immolato che anche in cielo vedrò immolato per me, per farci re e sacerdoti a nostro Dio. Impariamo da Giuda a non accettare le tenebre nella nostra vita di nessun tipo. Qualunque peccato che Dio ci mostra, confessiamo, abbandoniamo, restiamo nella luce accanto a Gesù Cristo. Grazie a Dio per il nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo, che era disposto, sapendo tutto, andare avanti alla croce per noi. Preghiamo. Padre, grazie per la tua parola. Grazie per un Signore, un Salvatore come Gesù Cristo. Sapeva tutto, ma non si è ritirato indietro. Noi saremo ritirati indietro, ma non Gesù, perché voleva compiere la tua volontà e salvare un popolo per sé. E siamo parte, tanti di noi, di quel popolo, per grazia. Lui era pronto a subire tutto per noi. Ha subito. Adesso siamo i suoi. Ti lodo, oh Padre, ti lodo. Grazie per il nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo, che è andato alla croce. Oh Padre, ricordaci che non dovremo mai subire alcuna prova che Gesù non ha passato per primo. E Lui può veramente simpatizzare con noi in ogni tipo di prove e tentazioni. Lui non ha mai peccato, ma comprende a fondo. In Lui troviamo l'aiuto, il sostegno che ci serve per superare ogni prova. Grazie per un grande Salvatore così, che era disposto a morire per noi. Grazie che è risorto. Grazie che regna. Grazie che ritornerà. E noi vogliamo vivere per portare frutto. Vogliamo vivere per la sua gloria. Vogliamo vivere per poter accoglierlo con gioia, non vergognati, ma con gioia. Grazie per la tua parola che ci mostra Gesù Cristo. Ti prego questo per la tua gloria e per la nostra crescita. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.